noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, o Padre, perché tu sei luce da luce, perché tu vieni a illuminare le nostre tenebre. Ti ringraziamo perché come la tua prima opera è la creazione della luce, così la tua prima opera in noi, nel nostro cuore, è quella di dissipare le nostre tenebre. Ti chiediamo di dissipare tutte le tenebre che ci sono ancora in noi. Ti chiediamo di guidarci nella ricerca sincera di te, del tuo amore, della tua verità, che è la verità. Sii benedetto, lodato e ringraziato, Signore Gesù, che sei la luce del mondo, cioè sei colui che viene a illuminare tutta la nostra esistenza, la nostra storia. Sei l'unico in grado di aprire i sette sigilli, cioè di aprire il rotolo scritto di questa storia umana, di questa storia del nostro mondo, che non può trovare senso se non quando ha trovato te. Donaci il coraggio di cercare continuamente te e di cercarti ancora quando ti avremo trovato. E ti adoriamo e ti lodiamo, Spirito di verità, tu che ci fai strada nel mistero, tu che impregni di serenità e di quiete ogni silenzio, tu che vieni a farci conoscere Cristo, parola eterna. Vogliamo lasciarci guidare da te per poter leggere verità nuove intorno a noi, per proclamare con gioia la fedeltà dell'amore, che è luce, che è tenerezza, che è verità, che è pienezza, che è redenzione, che è pienezza di luce e di amore. O Maria, tu che sei la Vergine che si è rivestita di luce, che hai accolto in te la forza dello Spirito, sii la nostra guida e il nostro sostegno, questo cammino sincero della verità e della luce. Amen. Il titolo che ho dato a questa riflessione è La sincera ricerca di Dio, che è legata a quello che abbiamo detto precedentemente. Abbiamo detto la gratuità del Vangelo e potremmo aggiungere la sincera ricerca di Dio. Riprendo dal versetto 20, tanto per ricollegarci. Abbiamo sentito la richiesta di Simone, di Simon Mago, date anche a me questo potere, perché così che colui a cui io imporrò le mani possa ricevere lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose, ecco il versetto 20, alla malora tu e il tuo denaro, poiché hai creduto che si potesse comprare con il denaro il dono di Dio. Dio non si compra, Dio non si vende. Potremmo dire l'amore non si compra, l'amore non si vende, perché Dio è amore, l'amore è gratuità, è dono. Non vi è parte alcuna per te in tutto ciò. Vorrei ricollegarmi qui, è parte. In greco vuol dire eredità, proprio la stessa parola, meros in greco, che vuol dire parte, che vuol dire eredità. Tu non hai nessuna eredità, cioè non puoi ricevere nulla in eredità da Dio, perché l'eredità è qualcosa che non si compra. Ed è curioso ed è bello, perché questo, come vi dicevo, mi pare nell'omelia di stamattina, il Salmo 15, che si legge nella compieta il giovedì, che ha come cuore proprio questa frase: il Signore è mia parte di beni e mia eredità, no? Me la ricordo nella formulazione latina, perché l'avevo imparata a memoria, il giorno in cui si ripeteva, il giorno in cui i seminaristi facevano la loro prima consacrazione al Signore, che era consacrata da un rito che si chiamava la tonsura, e era un modo per dire: io appartengo totalmente a Dio. E mentre, mi ricordo, chinavo la testa in grembo al vescovo, che mi tagliava quattro ciocche di capelli, in segno di croce, pronunciavo la formula: Dominus pars hereditatis me et calicis mei, tu es qui retribuis hereditatem meam mii. Il Signore mi ha fatto di eredità il mio calice, tu sei che colui che restituisce a me la mia eredità, cioè sei il mio tesoro. Signore, tu sei il mio tesoro, un tesoro non acquistabile. E ricordate che ancora capitolo 10 di San Luca riprende questo tema dell'eredità. Maria ha scelto l'eredità migliore, la parte. Tu non avrai nessuna parte ancora, la parola parte o eredità. Maria ha scelto la parte migliore, quella che non le sarà tolta. Non è la parte del fare, del correre, dell'agitarsi, ma è la parte di chi dona il proprio cuore a Dio, il proprio tempo a Dio. Il tempo è di Dio, decido di consacrarlo a Lui. Non mi lascio divorare dal tempo, ricordate, bisogna essere molto attenti, lo dicevo già, il Cronos non è solo il tempo, ma nella mitologia era il Dio che divorava i suoi figli, la moglie Gea, la terra, è curioso, la terra che ci genera, se volete, è il tempo che ci divora, che ci mangia. Un mito molto evidente, molto chiaro nella sua significazione, ed è per questo che nel Nuovo Testamento non appare mai la parola Cronos, ma Kairos. Il tempo non è qualcosa che ti divora, perché noi siamo delle creature per vivere al di là e al di fuori del tempo. Gesù risorto è continuamente vivo, non è divorato dal tempo, è colui che appare vivo. Io sono colui, io sono il vivente, così appare nell'Apocalisse, E dall'altra parte noi che siamo nati nel tempo, però non siamo fatti nel tempo, perché il tempo è l'occasione di Dio. Kairos vuol dire: è l'occasione che Dio ti dà per dare senso a tutta la tua vita, è l'occasione, potremmo dire è la qualità, il tempo vissuto non più come quantità, come correre con l'orologio in mano, ma è l'andare al tempo di Dio. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Questa correre al tempo di Dio, che è un andare verso una libertà più grande, no? Quindi il tempo come la possibilità che Dio mi dà, una chance che Dio mi dà per diventare sempre più suo figlio. Pensate a come viviamo noi il tempo, tutt'altro. Non ho tempo, ma come non hai tempo? Vuol dire che Dio non ti dà possibilità, che Dio non ti dà chance, che Dio non ti dà, guardate che è una delle bestemmie più grosse che noi abbiamo, non ho tempo. C'è una preghiera di Quast, Michel Quast, ha scritto diversi libri di preghiera, è stato un sacerdote, educatore, eccetera, che probabilmente quelli che hanno la mia età hanno letto da adolescenti o da giovani. C'è una preghiera che comincia così: Signore, ho tempo, ho tutto il tempo mio. Mentre diciamo: Signore, non ho tempo, non riesco a fare questo, non ho tempo per quello, non riesco a fare questo. Ecco, allora dicevo, l'eredità, il Signore è la mia eredità, e quindi se è Lui la mia eredità non mi lascio insidiare da nulla, non temo nulla, perché Lui è la mia eredità. E quindi, e qui invece, tu non avrai nessuna eredità, non vi è parte alcuna in te. Per te, in tutto ciò, quindi Dio non può essere la tua eredità, perché tu stai cercando di accaparrarla. Ricordate qual è l'eredità di Dio, che Dio assegna al primo uomo e alla prima donna, Adamo ed Eva? Qual è questa eredità? una vita nuova, una vita che è dono. Ma quando tu la vuoi prendere, questa vita la perdi. Adamo ed Eva allungano la mano per prendere e la perdono. Ma quando tu apri la mano per ricevere, allora questa è la tua eredità. Se tu allunghi la mano perché la vuoi conquistare, la perdi. È sempre il gioco del vince chi perde. Più tu ti senti perdente, più Dio diventa la tua ricchezza. Più tu ti senti vincitore, più tu vivi in una situazione di sconfitto. Ecco lo sconfitto Simone. Non vi è alcuna parte per te in tutto ciò. Perché? E le spiega perché. Perché? Perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Cioè, in te non c'è una vera ricerca di Dio. Questo potremmo dire, ecco. Non stai cercando veramente Dio. Stai cercando la camomilla, stai cercando di risolvere i tuoi problemi, stai cercando di emergere a tutti i costi, stai cercando la fama, stai cercando di essere importante davanti agli occhi degli uomini, stai cercando di essere una persona importante, cioè tutto stai cercando, ma non stai cercando Dio. Capite che allora si mischia tutto, diventa tutto un gran miscuglio, un guazzabuglio. Allora io posso passare dalle teorie esoteriche dello Zen fino alle altre teorie, le metto insieme tutto, faccio dentro una specie di marmellata dove non si capisce bene che sapore abbia, ma questo non ha niente a che fare con la verità, no? E allora non stai cercando, il tuo cuore non è retto davanti a Dio, cioè tu non stai vivendo una sincera ricerca di Dio, stai cercando tante cose ma non Lui. Ed è la grande confusione, credo, che spesso alberga in noi, è importante domandare. Gesù altrove dice: là dove è il tuo tesoro sarà il tuo cuore. Anche qui si parla di cuore. Il tuo cuore non è retto davanti a Dio, il cuore è il luogo delle grandi decisioni. Cioè tu non ti stai decidendo per Dio, stai decidendo per altre cose, cose che magari hanno qualche attinenza periferica con Dio, perché mamma mia quante cose che hanno una... Allora c'è la ricerca teologica vissuta con curiosità. Conosco una persona che ogni volta che mi vede con in mano un libro mi dice: ma che cos'è questo libro? Che titolo ha? Sono curioso di vedere che cosa c'è in questo libro. Ricordati che non si leggono i libri perché si è curiosi, ma perché si ha sete. Se no passerai la vita nella curiosità, passerai, leggerai i libri come una continua curiosità da una cosa all'altra. La sapienza non è curiosità, è desiderio di saziarsi della verità. La curiosità sfocia poi nel pettegolezzo, nel desiderio di possedere le cose, nell'enciclopedismo sterile, mille cose, conoscere tutto e non sapere niente. Questo enciclopedismo sterile io lo chiamo tuttologia, no? Queste persone che sono laureate in tuttologia, che spettegolano, che sdottorano su tutto ma non sanno niente. La vita spirituale, diceva padre Finet, padre spirituale di Martha Robin, non si misura con la fune ma con la sonda. Ecco, è nella profondità, non nella dilatazione orizzontale, bisogna andare in verticale. La vita spirituale si misura non con la fune ma con la sonda, ed è importante questo. Cioè il tuo cuore non è retto davanti, cioè il tuo desiderio profondo, la tua scelta di vita non è orientata a Dio, non è retto davanti a Dio, c'è una ricerca inficiata di altre cose, una ricerca inquinata da altre fonti. Non stai cercando l'acqua pura, ma stai semplicemente curiosando nelle fotografie delle cascate per vedere se ce n'è una che ti affascini in qualche maniera, non un'acqua che ti nutre o che ti disseta. E si può passare, non c'è nessuna fotografia che ti disseterà mai, come non esiste nessuna fotografia di piatto da cucina che li può sfamare, non credo. A parte che qualche volta per la nouvelle cuisine sarebbe meglio guardare davanti la fotografia che il piatto. Allora, ed ecco cosa suggerisce. Notate bene che San Pietro non si limita a stigmatizzare e a condannare Simone, ma Pietro va avanti e dice: pentiti dunque. Cioè, tu non ti sei ancora pentito, di fronte Simone non è un uomo pentito, è semplicemente un uomo che avverte di aver sbagliato strada, ma non ha ancora il coraggio di tornare indietro. Il pentimento non è semplicemente dire ho sbagliato, ma il pentimento è dire basta con questa strada, voglio cambiarla, voglio fare dietro front. Se il pentimento, se il mio errore non diventa conversione, conversione vuol dire fare dietro front, non è casuale che il verbo ebraico per esprimere la conversione è il verbo shub, che vuol dire fare dietro front, girare i tacchi, girare le spalle. Allora ecco, pentiti dunque di questa tua malvagità, cioè di questo male che c'è dentro di te. E poi prega il Signore che ti voglia perdonare questa tua intenzione del tuo cuore. Ricordiamo, qui viene in mente San Marco, no? Il quale, quando di fronte alla famosa disquisizione, la disputa sui cibi esterni che ti, oppure la contaminazione, cibi puri e cibi impuri, San Marco dice, non è San Marco ma è Gesù nel Vangelo di San Marco, che dice: dal cuore dell'uomo, dall'intimo dell'uomo escono le intenzioni cattive. Cioè il male non è qualcosa che viene dal di fuori, ma è qualcosa che nasce dal di dentro. E allora la prima cosa è pentiti, prega e supplica il Signore perché ti voglia perdonare questa intenzione, cioè questa radice maligna che c'è dentro di te. Tu hai dentro una radice maligna, c'è dentro un desiderio che non è puro. È vero, stai cercando Dio, ma per il tuo tornaconto. Pietro non accusa Simone di non cercare Dio, ma di cercarlo male. C'è un'altra persona che cercava Gesù. Ricordate, nel Vangelo ce ne sono parecchi che cercano Gesù, no? Ci sono quelli che cercano, c'è Zaccheo sull'albero, perché la gente gli impedisce di vederlo. Ma poi ce ne sono molti altri. Maestro, dove abiti? Comincia così il Vangelo di Giovanni. Pure, maestro, dove stai? Cioè, dov'è il tuo modo di stare? Dove? E la risposta, venite e vedrete. Non dice, ma vi do l'indirizzo, leggete il libro tal dei tali, no, venite e vedrete, cioè fai l'esperienza. Ma poi c'era qualcuno che cercava di vedere Gesù, e poi quando lo vede non è secondo i suoi gusti, ricordate? Erode. Finalmente Pilato, per liberarsi di Gesù, dice, ma non deve sapere che Pilato era, che Gesù era Galileo, e saputo che Erode era in città, decide di mandarlo a lui, visto che, che è un Galileo, e Erode è tetrarca della Galilea, allora lo mandiamo a lui, così ci pensa lui. Erode fu molto contento di vederlo, perché cercava di vedere, si diceva prima nel Vangelo, veniva detto, Erode cercava di vedere Gesù, ma lo cercava per paura, primo, per paura, perché aveva ucciso Giovanni Battista, e diceva, ma sarà mica Giovanni Battista di vivo, questo qui viene a tirarmi i piedi, viene a vendicarsi, quindi aveva paura. Poi lo cercava per curiosità, voleva vedere qualche miracolo, anche lui come Simone, voleva vedere qualche spettacolo speciale. E poi finalmente, quando lo vede, si tranquillizza, è inoffensivo. Addirittura un uomo così non può essere se non pazzo, quindi lo fa vestire di una veste sgargiante, per dire, per me è solo un pazzo. Sant'Agostino dice, Herodes querebat videre Iesum, sed querebat male. Cercava di vedere Gesù, ma non lo cercava con intenzione pulita, ma lo cercava con l'intenzione sbagliata, cioè l'intenzione era quella di mettere la coscienza a posto, tranquillizzarsi, oppure per curiosità, ma non ci sta cercando con intenzione pulita e trasparente. C'è un'intenzione sbagliata dentro nel cuore, c'è una ferita profonda nella tua ricerca di bene, per cui non troverai mai il bene. Troverai altre cose, troverai benessere, troverai cristianesimo, parrocchia, catechesi, eccetera. Non sono centro benessere. Adesso c'è di moda, no? I centri benessere. Dove ci manca, che ti fanno soldi. Non ho ancora visto, intanto mi arrivano in pubblicità, nelle mail, centro benessere tal di tali, fanghi, eccetera, eccetera. Poi dico, ma non ho mai saputo che in Italia ci fossero tanti luoghi dove sorgenti di fanghi, di acqua, eccetera, poi dopo vengo a sapere che in realtà sono fanghi portati da altrove, perché alla fine non è quello. Fino qui mi pare il Mare d'Aosta, a Mogè, no? C'è qualcosa del genere, dove non, dico, mamma mia, io devo andare sempre ogni anno a fare i fanghi ad acqui, che sono un po' lontano, se potete, Mogè, due passi, potrei andare e venire in giornata. Ma i prezzi non sono proprio quelli mutuabili, credo. Un'altra cosa. E allora non dobbiamo confondere il cristianesimo con un centro benessere. Non si va per star bene. Anzi, esattamente l'opposto. Sulla croce Gesù non è che stesse molto bene, non so, vedete questa piccola croce che sta davanti a noi. Qui su questo tavolo non è che la croce sia un luogo di riposo, e lui ci invita a portare la croce dietro di lui, a entrare in questa situazione. E allora cerca ciò che è retto, prega il Signore perché ti voglia perdonare questa intenzione del tuo cuore. Infatti vedo che tu ti trovi immerso in fiele amaro. Mamma mia, che è una citazione, non è che lui sta, è come se San Pietro stesse citando, sta citando due testi, qui parla di che tu ti trovi immerso in fiele amaro e avvolto in legami di iniquità. La prima citazione è Geremia 4,18 e la seconda citazione è Proverbi 5,22. Dove sono due citazioni dove vengono presentate le persone che vivono in una situazione di non rettitudine di cuore, persone che potremmo dire se la raccontano, ecco, in fondo quando noi ce la raccontiamo, quando viviamo in questo equilibrio bene male, quando troviamo tutte le scuse per giustificarci, no? Quando diciamo ma non è poi mica così male, ma lo fanno tutti, ma come se il male e il bene fossero qualcosa che nasce da un certo modo di pensare. Allora per noi è bene, ma che so, nell'isola di Giava è male, per loro è male, ma invece se andiamo in Thailandia è bene, cioè capite che il bene è bene, il male è male dappertutto. Non esistono situazioni in cui il male diventa bene e il bene diventa male. Semplicemente perché lì lo fanno tutti, allora vabbè, allora che cosa si fa? Capite che se il bene e il male fossero una cosa democratica, siamo finita, non è che è il numero delle persone che fanno una cosa a rendere bene e una cosa a renderla male. Perfino Russell, che certamente aveva tanti buoni titoli, ma non quello di cristiano, perché era marxista fino all'osso e rosso fino alle dita dei capelli, ma lui stesso diceva che una scemenza rimane una scemenza anche se sono 50 milioni di persone a dirla. Questo vuol dire che il discorso non sta nel numero delle persone che professano una certa cosa, ma nella verità intrinseca della cosa che viene professata. Quindi il bene è lì, e se nessuno lo professa però il bene rimane, e se nessuno lo dice però è vero lo stesso. Allora questa, il fiele amaro e i legami di iniquità sono questa non chiarezza, questa non ricerca profonda, sincera, autentica, trasparente della verità, per cui a questo barcamenarsi, no? Il non chiamare mai le cose col proprio nome, ricordate Isaia che stigmatizza in maniera molto forte. Guai a coloro che chiamano il bene male, il male bene, perché quando si comincia a fare così capite che siamo alla fine, insomma, no? Perché tutto diventa il contrario del tutto. Quando si gioca sui nomi, il nostro mondo ormai è diventato, no, una specie di maestro in tutto questo. Io cito sempre quel famoso esempio, no? Pensate all'aborto. Che cos'è l'aborto? L'aborto è la liberazione, la libertà della donna, l'autodeterminazione, eccetera, tante cose, ma la prima cosa l'aborto è l'interruzione di una vita umana che è cominciata, che viene traumaticamente uccisa, comunque sia, è così. Ah, ma non è vero, è solo un gruppo di cellule, ma provo ad andare avanti, vediamo cosa viene fuori. Se viene fuori del pus dopo 9 mesi, ma se viene fuori un uomo vuol dire che era un uomo fin dall'inizio. A me hanno insegnato che se io vedo un filo d'erba e lo lascio crescere, vedremo poi se viene fuori un albero o no. Ah, ma no, ma non è un albero, è veramente una nuova specie di fungo. No, ma cos'è un filo d'erba? Devo vedere cosa cresce. Capite che il non voler chiamare le cose col proprio nome, no? Comodo, cioè, ma è scomodo perché alla fine ti uccide dentro. Perché alla fine non sai più dove sta il bene e dove sta il male, non hai il coraggio del bene, no? C'erano arrivati anche i greci che non erano poi degli stinchi di santi, pensate al giuramento di Ippocrate, dove si giurava di non fare aborto, un medico allora, che non erano i medici di adesso, no. Giuravano di non fare aborto, di non procurare aborto, poi pensate poi tante altre cose, l'infedeltà coniugale, no? L'infedeltà coniugale. Io ho avuto un'avventura, certo, sì. Un'avventura, ho avuto una storia, sì. Storie di Erodoto, 6 libri. Punto, ma capite, il peccato, ho fatto delle esperienze, certo è vero, ma le esperienze sono di due tipi, quelle buone e quelle cattive, no? Bisogna chiamarle col loro nome, cioè non chiamare più le cose col proprio nome, ci fa entrare in una falsità reale di cose, no? E allora questa falsità alla fine ci segna profondamente. Allora qui prega Dio perché ti liberi da questo, perché io ti vedo, guardate che è curioso che Simone non sta condannando, Pietro non sta condannando Simone, perché Pietro si chiama Simone anche lui, per cui i due Simoni, no? Simon Pietro non sta condannando Simone Mago, ma sta semplicemente mettendolo nella verità. Non dice, poverino, ma tu mi fai una grande pena, come soffri, chissà. No, guarda, che tu stai vivendo questa cosa. Allora, prega Dio perché ti liberi, io vedo dentro di te questa cosa. E quindi non posso dirti che vai avanti così perché prima o poi arriverai alla verità. No, alla verità così non ci arrivi, perché te la stai raccontando alla grande. Devi deciderti, devi avere il coraggio del bene, anche quando questo bene costa, è difficile. Quindi pentiti. Allora Simone rispose, e qui è la conclusione, no? Questa di questo episodio finisce lì in poi. Simone rispose, pregate voi per me il Signore, perché non mi capiti nulla di ciò che avete detto. È anche curioso anche questa cosa qui, invece di dire grazie, mi vuoi veramente bene, e comincerò a fare una novena di penitenze dure, vedrò di rimettermi a posto, anzi prendete, vi prego, questi soldi e date in beneficenza ai poveri. No, pregate voi per me. Viene in mente un'altra cosa, ve la ricordate? Il ricco stolto e Lazzaro alla sua porta, siamo sempre nel Vangelo di Luca, no? Padre Abramo, manda Lazzaro a intingere il dito, eccetera. Dicono, ma no, c'è un abisso tra noi e te. Allora manda Lazzaro da mio padre, cioè manda lui a pregare, no? Dice, ma no, ma hanno Mosè i profeti, cioè sai cosa devi fare, non dire a me di pregare al tuo posto, pregate voi per me, ma come, dai, vuol dire, stai morendo di fame, mangia tu per me, no, devi mangiare tu, comincia a fare tu la tua parte, non aspettare che sia l'altro a farlo per te, no? Anche qui una non decisione, ma si prega per me perché io ormai sono già condannato, ma tu lo sei condannato, ti ho messo nella verità, ti ho aperto gli occhi, adesso devi fare qualcosa tu, non puoi aspettare che sia l'altro. Oh, signor curato, preghi per me. Ma come preghi per me, signor, se non prega lei? E Marta un giorno andò da Marta Rubén, una donna malata, dice: Marta, pregate per me perché sono molto malata. Marta rispose: ah, siete così malata da non poter pregare. Allesì, dovete pregare voi per voi stessa. Io vi prenderò nella mia preghiera, ma voi dovete pregare. Cioè, non puoi dire a un altro: respira per me perché io se lo faccio troppo fatica. No. Io ti posso dare una mela, ma non mi chiedere anche di masticartela e di mettertela in bocca. Ma alla fine devi tu deciderti a... non è molto gentile, regalare una mela a qualcuno puoi offrirsi anche di masticargliela, mi sembra un po'. Ora, Pietro ti dà dei consigli. Scusate i miei esempi, ma qualche volta siamo un po' fatti così. E vedete questo Simone, dopo aver ricevuto un consiglio che dura ben 4 versetti, quindi un lungo consiglio da parte di Pietro, il quale lo mette nella verità, gli fa vedere dove sta sbagliando, eccetera, alla fine dice: ma dai, fai tu qualcosa per me, perché ma come lo fare io? Non posso mica io, ti butto salvagente, ma non posso indossarlo al tuo posto adesso, cosa fai? E quindi Simone dice, cioè lui dice a Simone: pregate per me perché non mi capiti nulla di ciò che avete detto. Ora, non sarà certo la preghiera di Simon Pietro che porterà a non capitare nulla, ma quando tu interrompi di fare le stupidaggini che stai facendo, no? Sì, intanto c'è qualcuno che vive in situazioni di stupidità assoluta, e dico: guarda che stai sbagliando su questa cosa qui, secondo me stai andando incontro, se vai avanti così la cosa non può andare bene, perché Sant'Ignazio dice molto semplicemente che una cosa che comincia male, va avanti peggio e finisce male, non può, se non, una cosa è buona nel suo inizio, nel suo proseguo, nella sua fine, ma è cattiva nel suo inizio, nel suo proseguo, nella sua fine. Cioè, una cosa non può essere buona e diventare cattiva, una cosa diventa cattiva e diventa buona, vuol dire che era già cattiva dall'inizio. E quello gli risponde: ah padre, preghi per me perché non mi succeda così, ma interrompi questa cosa sbagliata che stai facendo e vedrai che non succederà così. Immaginate di vedere un tale che è seduto sul ramo di un albero verso l'esterno e sta segando il ramo dalla parte dell'albero. E io passo lì e dico: guarda che se vai avanti così farai un bel salto e poi ti ammazzi. Preghi perché non mi succeda. E tanto avanti a tagliare. Ah, capirai cosa serve la mia preghiera perché non mi succeda. Cioè, interrompe di fare questa azione stupida perché comunque non porterà da nessuna parte, capite? Cioè, la reazione di Simone è davvero una reazione strana, no? Pregate voi per me perché questo non succeda, ma chiaro che se tu vai avanti a far così non potrai se non ottenere i risultati che io ti ho già pronosticato, ti ho detto che cosa succederà. Essi poi, dopo aver reso testimonianza, notate bene, essi sono Simone e Giovanni, Pietro e Giovanni, scusate, Simon Pietro e Giovanni, dopo aver reso testimonianza e aver predicato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Quindi sia Simon Pietro sia Giovanni continuano quest'opera, cioè non solo vanno per sostenere, per invocare lo Spirito Santo su queste persone, su questi ex, diciamo così, infedeli o ex eretici che ormai sono diventati fratelli, sono andati a riconciliarli con la verità e continuano quest'opera in tutti i villaggi, non soltanto nella città di Samaria, che era la capitale, ma in tutti i luoghi attorno, in tutti i villaggi vicini. E quindi si apre un grande senso di speranza. Da una parte Simone non viene maledetto, lo diciamo bene, non viene maledetto, viene messo nella verità, dobbiamo stare attenti che verità e carità devono andare insieme. Guai se noi dicessimo solo la verità senza la carità, guai se noi usando la carità non dicessimo la verità, occorre che tutte e due vadano insieme. Quindi Pietro usa verità e carità, da una parte gli indica dove sta il male, dall'altra parte gli dice dove sta il rimedio, quindi la carità è nell'indicare il rimedio, la verità nel farti vedere dove sta la radice del male, e dall'altra parte però ti incoraggia e ti dice: guarda che ce la puoi fare, se tu recedi dalla tua situazione qualcosa cambierà. E poi ecco questa visione di speranza, non solo per Simon Mago, ma la visione di speranza per tutti. non solo qualcuno, non solo quelli che abitano in città di Samaria, ma a tutti è, è aperta una grande porta di speranza. La speranza arriva a tutti gli uomini. Ecco, io penso che possiamo anche fermarci qui con la nostra riflessione e così pensare a quello che anche noi stiamo vivendo, questa grande porta di speranza che Dio offre a ciascuno di noi, attorno a noi, al nostro mondo, alla nostra società, ma che ci offre personalmente, purché siamo disposti. Cioè Dio arriva, ci offre la sua acqua, ma non ci costringe a bere, ci indica la sorgente, ce la offre, però ci lascia liberi. Poi non possiamo decidere se bere o no, se bere alla sorgente oppure se fermarci solo a scattare fotografie, ma non serve a niente. Potete andare alla sorgente che abbiamo, no? Noi abbiamo una sorgente che dà acqua al foyer, basta seguire dove c'è la legnaia, andate dentro nel bosco, 100 metri, esatto, non di più, tenendo il sentiero alto, che non è alto, è quello, perché è quello che sta in piano, trovate la sorgente. E poi certo, quando uno si trova di fronte a una fresca sorgente, viene anche voglia di berla l'acqua, però se voi vi accontentate di vederla, sicuramente non serve a niente, no? E allora si tratta di andare a bere alla sorgente. Gesù è la sorgente. Mi ricordo molti anni fa, penso molti molti anni fa, la signora, medico e psicologa, era venuta a fare un ritiro qui e dopo il primo giorno la vedevo sempre inquieta, dopo il secondo giorno era ancora più inquieta. E naturalmente è così che succede un ritiro di 5 giorni, 3 giorni di lotta e 2 di luce. E alla fine del secondo giorno mi dice: volevo dirle una cosa, dopo la cena viene parlando, e le volevo dire che domani io parto. Ah sì? E perché? Ah, guardi, io ho a casa i figli, io sono venuta via per ripicca, ho lasciato a casa il marito, ma adesso lei è qui, tanto ormai sono a casa, sia qui finisca. Ah no, ma guardi che se il signore ha chiamato qui, ah ma guardi, no, ma io vabbè. E gli ho detto: è andata la sorgente? Ah sì, c'è una sorgente qui? Sì, c'è una sorgente, l'ho indicata, ma prima di andare via vado almeno a visitare la sorgente, così arriva. Il giorno dopo vedo questa signora a colazione, poi penso partirà, poi la vedo alla meditazione, poi la vedo a pranzo e poi dico ma partirà nel pomeriggio, poi la vedo a cena e alla sera io incuriosito le dico: allora quando parte? Non parto. E come mai? A causa della sorgente. E perché? Vede, quando lei mi ha detto di andare alla sorgente, io sentivo l'acqua che scrosciava e ho cominciato a scendere, 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 e la sorgente non c'era. E poi a un certo punto arrivo in basso e di sorgente neanche l'ombra. Allora vado su, vado su, vado su, e ho trovato la sorgente, mi sono seduta e ho bevuto. Oh, ecco come faccio io. Vado a cercare la sorgente in un posto e poi la trovo nell'altro. Io credo che adesso voglio andare, credo che il Signore mi chiami a casa, e in realtà il Signore mi cerca, mi chiama qui. E a causa della sorgente si è fermata, poi ha finito il ritiro e dice: è stata una benedizione quell'andare alla sorgente. Ecco, noi spesso andiamo a cercare la sorgente dove non è, pensando che è là ed è qui, e allora ecco, per lui bisogna andare alla sorgente e poi cercare, non arrendersi finché non l'hai trovata, quella sorgente vera, non il rumore di sorgente, perché ogni tanto c'è il rumore di sorgente, non il rumore dell'acqua, ma l'acqua vera, quella che poi veramente ti disseta. E così, ma io non sapevo perché gli ho detto vada alla sorgente, non lo so, tanto è vero che mi sono stupito poi dei risultati, no? Dicevo, ma è strano come il Signore da una frase è andata a visitare la sorgente, ha tirato fuori tutta una storia che io non avrei mai immaginato, ma Dio è sempre sorprendente. Quindi anche noi domandiamo, non è che voglio dire, non è che tutta la sorgente, dove fate la processione, la parte che di acqua ce n'è, comunque l'acqua che è venuta, credo che non manca. Ma è per dire che soltanto se abbiamo desiderio di trovare la sorgente, poi la troveremo, e sicuramente questa sorgente la troveremo soltanto dopo una ricerca sincera. Se non l'abbiamo ricercata sinceramente, non troveremo nulla. Vediamo questa grazia al Signore, questo desiderio di bene, di profondità, di verità.